Allora, avete di fronte la seconda Mishnah di Rosh Hashanah, laddove noi impariamo una delle cose più forse più note, cioè che nell'ebraismo esistono quattro capodanni. Difatti questa Mishnah dice Be'arba Perakim Aolam Nidon, in quattro periodi.
Come hai detto assieme?
No.
E non presentano.
Ma non è che la. Non, cioè, vabbè, dai, lo. Becomatta gli amiltà.
Allora mettete in mezzo,
okay.
Sono andato dietro, ti assicuro, mentre
no, perché c'è tutti da fare.
Ok, allora se prendete questa Mishnah vedete che c'è scritto Be'arba Perakim Aolam Nidon, che vuol dire in quattro periodi dell'anno il mondo viene giudicato. Be Pesach alla Tevua, per Pesach, per quanto riguarda i prodotti agricoli. Be'atzeret, che cioè vuol dire di Shavuot, al Perot Ailan, per quanto riguarda i frutti dell'albero. De Rosh Hashanah, e questa è la caratteristica, cioè qui la Mishnah è come se fosse divisa in due. A questo punto parla del periodo di Tishri e dice De Rosh Hashanah, col Barea Olam, tutte quante le persone del mondo passano davanti a lui, che Benemeron, che questa parola Benemeron non si capisce bene cosa sia, pare che provenga dal greco, che i nostri l'hanno divisa in due, l'hanno fatto diventare Benemeron come figli di Meron, ma invece sarebbe Benumeron da numero, e numero vuol dire schiera, Benumeron in greco, e quindi una delle nostre interpretazioni di fatti è proprio che passano davanti a lui come schiere, cioè come tutti i soldati che stanno lì passati in rassegna da un ufficiale, e l'ufficiale sarebbe Kadosh Baruch Hu. E cita i Teilin dicendo a Yotzer Yachad Liban Amevin Kol Maasehem, riporta una frase che ci richiama il fatto che uno viene giudicato, e finisce Behag Nidonim Alamai. Ecco, l'unico appiglio che abbiamo più antico rispetto all'idea di giudizio, che coinvolge non soltanto Yamim Noraim, e cioè Rosh Hashanah e Kippur, ma che si prolunga, va avanti e copre anche la festa di Sukkot, è questo aspetto qua. Tanto che la festa di Sukkot, già nella Mishnah, nel quarto capitolo della Mishnah di Sukkot, esistono delle ben definite idee su questa giornata qua dell'Arava. Il quarto capitolo della Mishnah di Sukkot, questo non ve l'ho portato, si chiama Lulav ve'Arava, Shiva ve'Shisha. Cioè ci spiega come le caratteristiche delle mitzvot legate all'Ulav e dell'Arava possono essere di 6 giorni o di 7 giorni. Per quanto riguarda l'Arava ci spiega che può essere di 7 giorni quando l'ultimo giorno, è importante questo, quando l'ultimo giorno di Sukkot, cioè il settimo capita di Shabbat, è come se fosse capitato adesso, cioè non adesso oggi, come se fosse stato Shingan Arabah oggi, cosa che adesso non può più avvenire, ma ai tempi allora sì, perché veniva fissato l'anno attraverso la testimonianza, e attraverso la testimonianza si decideva quando era il primo di Shri, e se andava avanti, e a quel punto poteva capitare qualsiasi giorno Shana Rabbah. E se capitava o Shana Rabbah di settimo giorno, era così preponderante l'idea della Ngarava, dell'Arava, capite bene tutti cos'è, che a questo punto veniva messo da parte Shabbat per fare la mitzvah dell'Arava. In che cosa consisteva questa mitzvah dell'Arava? Era quella per cui, come sappiamo, l'Arava ogni giorno veniva presa fresca, venivano contornato il Mizbeach, cioè l'altare dove si facevano i sacrifici, e si facevano, come sapete bene, le Hakafot che noi facciamo tutti i giorni di Sukkot. E un ricordo di questa, delle Hakafot che si facevano al tempo del Betamigdash, noi continuiamo a fare ogni giorno una. Ma il settimo giorno esisteva un luogo specifico dove alla sera prima, si chiama Mozza, che è Yushansa su una collina, si scendeva dalla collina e si scendeva fino alla valle che si chiama Mozza. C'è un posto che si chiama Mozza anche oggi in Israele, non so se richiama proprio, certamente come nomenclatura, come toponomastica richiama quello, non so se c'è un collegamento diretto a quello là, dove era in valle, scorrevano dei fiumi, raccoglievano tutta l'Arava, la portavano al Mizbeach, e questa Arava era così bella e rigogliosa che dovevano addirittura accartocciarla su se stessa per quanto le foglie erano larghe, e di nuovo la mettevano tutto intorno al Mizbeach, e a quel punto si facevano 7 giri intorno al Mizbeach. Ora, capite bene, e in quel caso, oltre alle 7 Hakafot si aggiungeva il suono dello shofar, che era composto da tekiot e teruot, più le teruot che le tekiot. Allora, comprendete bene che questa analisi che io ho fatto, che è dei tempi della Mishnah, ci vedete già soltanto a pensarla tutte le cose che voi trovate nelle manifestazioni che noi facciamo, nel cerimoniale che noi facciamo. Ora, questa cerimonia, che come sapete è particolarmente sentita a Roma, non è sentita a Roma così, ma c'ha una sua radice molto molto antica. Già i primi che descrivevano la Halakha all'inizio del Medioevo dicevano, qui a Roma, già dicevano che il giorno settimo di Hoshana Rabbah, cioè il giorno settimo di Sukkot, aveva un rilievo particolare lì a Roma rispetto ad altri posti. Va bene? E già stiamo intorno al 1100. Ma andando indietro, della rilevanza di questo giorno, anche dopo il Bet HaMikdash, perché a un certo punto il Bet HaMikdash distrutto, non c'era più la possibilità di celebrare questa giornata particolare così come è descritta nella Mishnah. Già il Talmud fa fatica e si pone delle domande, ma davvero come facevano? Cioè due secoli dopo, già il Talmud diceva, ma come facevano questi a celebrarlo? Va bene? Allora, questa qua è la parte più antica. Una delle cose ancora descritte della Mishnah e che noi ritroviamo nel nostro cerimoniale che facciamo a Hoshana Rabbah è queste due frasi che conosciamo bene. Una è Anna Oshianna e l'altra Ani Bahu Oshianna. Allora, questa è una differenza di vedute di due rabbini che già nella Mishnah dicono, uno ritiene che si doveva dire Anna Oshianna, attenzione che Anna Oshianna è contenuta nei Teilim, ce l'abbiamo dall'Allelo, lo conoscete dall'Allelo. Aniba Woshianna, a livello, e già tutto questo già presente nel Talmud, non sto facendo elucubrazioni di tipo cabalistico di Gematria, ma già stanno nel Talmud, la parola Aniba Woshianna, attenzione, è scritto Vav Hei Vav, ok, Aniba Woshianna, entrambe hanno lo stesso valore numerico, che è Anna Hashem, e Aniba 1, lo stesso valore numerico che ammonta a 78, mi pare, 78 o 72, adesso
no, Aniba, no, 26, 78,
78, ok, 78, che sono i nomi di Kadosh Baruch Hu più allargati, i nomi di Dio più allargati, cioè resi in maniera distesa, cioè comprendendo tutte le lettere secondo il loro valore numerico, formano quello che viene chiamato il nome grande, Shemè Rabbah, il nome più grande, quello che richiamiamo pure nel Kaddish, Yeh Shemè Rabbah, che il nome di Dio venga divulgato ovviamente, ma che prenda anche forma nella sua grandezza più ampia, quello del numero delle 72 lettere, e anche questo è contenuto nel Talmud. Va bene? Ora, su questa base, che è la base più antica che abbiamo di fonti, si innestano una serie di altri valori, come quello che forse conoscete, perché probabilmente chi ha letto qualche introduzione ai libri di Hoshana Rabbah ne ha già sentito parlare, che è quello dei pitkin, cioè quello dei petecchielli, come volete chiamarli, dei fogliettini. E su questo c'è l'innesto di un midrash importante che io ho portato e ve lo leggo, perché potrei pure mandarvelo tutto quanto, però dopo vi devo mandare altre fotografie e intanto vi mando questo. Questo qua ve lo leggo soltanto. Lo leggo in ebraico, ma lo capite bene. Beoshana Gamar Achittum Shel Din Amatkhil Berosh Hashanah. Finisce il giudizio, inizia da Rosh Hashanah. E abbiamo visto che il giudizio è Bechag Nidonim Malamaim, l'idea di Din esiste già della Mishnah. All'inizio del giudizio, a Rosh Hashanah e Yom Kippur, tutti quanti vanno davanti a lui come Bener Marom e tutti quanti vengono giudicati. A Chag HaSukkot tutti vengono giudicati sull'acqua e il settimo giorno di Sukkot è il giorno di Hoshana Rabbah, è il giorno in cui, sapete, tante volte il testo in ebraico si ripete, è il giorno in cui viene suggellato il giudizio, e dal momento che tutte le persone hanno la loro sussistenza che dipende dall'acqua, ecco che dietro l'acqua dipende il suggello. In questo Hoshana Rabbah diventa una sorta di Yom HaKippurim, in cui aumenta tanto la tefillah come Yom HaKippurim. Adesso, in questa giornata, viene detto che Malkutà de Rakhia, cioè il re del alto, è come il re basso, e così avviene il giudizio. Cosa succede? Nel regno del basso, un re, quando è clemente, deve esprimere un giudizio. E lui trova, quando esprime un giudizio, una persona che è libera da qualsiasi pena, e quindi decide subito che quello là è una persona che salva la vita. Se non fosse così, a quel punto intervengono ovviamente dei difensori a proposito di questa persona che è imputata. Dopo un po' viene stabilito il giudizio. Se viene stabilito le rahamim, cioè in maniera positiva, viene giudicato subito. Se no, ecco, piano piano entriamo su questa idea dei fogliettini, cosa fa? Allunga il giudizio fino ad un certo giorno, perché forse vengono fuori delle prove a suo favore e quindi si potrà decidere in maniera clemente. Alla fine, quando viene deciso il giudizio in maniera inclemente, quindi il giudizio e la pena, cosa fa? Il re manda dei suoi messi, se per la vita o per la morte. I messi escono e vanno a dare il giudizio nel posto in cui questa persona si trova, perché venga giudicato, cioè la pena venga applicata. Può darsi che nel momento in cui i messi vanno, a questo punto possa all'ultimo momento volgere in bene la sentenza. In che maniera? Ecco, viene stabilita la sentenza, e la sentenza è una sentenza negativa per chi ha infranto le leggi. Vengono i messi del re, alla casa di quello che deve essere messo in punizione, e trovano però che entrando dentro lui sta mettendo in pratica tutte le leggi del re in maniera completa e anche con una certa gioia. Cosa dicono i messi del re? E questo è il punto. Forse abbiamo sbagliato, siamo entrati nella casa sbagliata e abbiamo preso, come fanno quando entrano che non risiedi là, quelli delle Guidaglia, quindi dice non risiedo qua e torna indietro, ok, forse non risiede qua. Cosa fanno? Loro tornano dal re e loro a loro volta, a loro malgrado, diventano una sorta di difensori di quella persona, perché dicono al re, non l'abbiamo trovato lì, perché in quel posto dove tu dici che sta, e il fatto che tu dici che sta è una cosa sicura, però noi abbiamo visto una persona che invece è tutta di tutt'altra pasta. A quel punto il re acquisisce l'idea dei suoi shelichim e quindi fa altrimenti. Questa è Malkadearra, il re della terra. Il re del cielo agisce esattamente nella stessa maniera. Questo midrash, che è un midrash antico, fa sì che esiste questa idea dei pitkin, cioè di un ultimo momento nel quale a Hoshan Rabbah è possibile per certi versi far sì che dentro casa nostra i shelichim del re trovano che in fondo hanno sbagliato indirizzo. Ok? Questo è l'altro elemento che è portante per Hoshan Rabbah, che lo fanno diventare un momento estremamente, diciamo, come ultimo appello. L'ultima, siamo ancora prima della Kabbalah. Siamo ancora prima della Kabbalah in questo. E sempre prima della Kabbalah, si innesta un altro rito, che è condiviso fra l'altro non soltanto nel mondo ebraico, ma anche nel mondo non ebraico. E adesso ve lo mando. Guardate la prima immagine. Allora, questa qua è l'immagine che proviene, come sta scritto sotto, da Levisdan, Madura Shinia, Utrecht 1682. Allora, questa immagine è poi pubblicata, anche se volete, sulla Jewish Encyclopedia dell'inizio del Novecento, e sta pure su Riti Ebraici stampata a Francoforte alla fine dell'Ottocento. Questa immagine è posta in maniera errata per quanto riguarda la Birkat al-Levana. Questa immagine viene sottoposta ai lettori con la didascalia, guardate sopra, viri, le persone, exeuntes, che escono, ad radius lunares, che escono a vedere i raggi della luna. Va bene? Ora, la cosa strana, come vedete, è che questa immagine, posta per spiegarci la Birkat al-Levana, invece c'è qualche problema. Il primo problema, che voi vedete chiaramente, è il fatto che noi quando facciamo la Birkat al-Levana non ci andiamo con i lulavim. Giusto? adesso. Altra cosa strana che tutti notate è che quello a destra gli manca la destra. Lo vedete? Altra cosa ancora più strana sulla Birkat HaLevanah, che questa non può essere, c'è un problema con la luna, perché luna levante, luna calante, luna ponente, luna crescente. Ora, in questo caso la luna sta a ponente, mi pare, no? Sta a ponente, no, a luna... No, non c'è il sole, non importa, è quello rispetto a noi. Rispetto a noi, no, noi sappiamo che a in un mondo occidentale a sinistra ci sta il mare e a destra no. Dipende dove stai?
No,
sempre uguale, sempre a sinistra cala il sole.
Se guardi a nord, se guardi a sud il sole cala a destra, no?
Se guardi?
Se tu stai guardando a nord, cioè se, nord è di là, se tu guardi a nord il sole cala a destra, se tu guardi a sud il sole cala a sinistra, non è viceversa.
Ok, adesso è calante, giusto? Oh, ecco, se voi vedete nella luna calante è sempre disposta generalmente con il semicerchio che sta a sinistra, mentre la luna crescente è con semicerchio con la gobba che sta a destra. Questa per convenzione. In questo caso la gobba dove sta, a sinistra o a destra? Sta a sinistra. E quindi siamo in una luna calante. Se questa è la Birkat HaLevanah, la luna sta disposta in una maniera sbagliata, perché la Birkat HaLevanah la puoi fare fino al 15, fino al massimo luna piena, non la puoi fare certo mentre c'è la luna calante. Quindi cosa succede?
Che ed è corretto col fatto che c'hai il lulav, perché il lulav
certo,
ce l'hai il lulav.
Appunto. Quindi vuol dire che chi ha utilizzato questa immagine l'ha utilizzata sbagliata, ma che proviene da un'altra cosa, e difatti probabilmente lui no, però c'è ragione che secondo me la luna è fatta in questa maniera qua, per convenzione è fatta così. Adesso te lo faccio vedere. Difatti, se voi vedete la immagine da cui lui riprende, è questa molto più antica, che è del 500, quella che viene dopo. Ce l'avete di fronte? In questo caso stiamo su un libro di Minagim Ashkenazita. Come vedete, la luna in questo caso è sempre rivolta dalla stessa parte, ma non è un libro di Minagim che vuol parlare, in questo caso, della Birkat HaLevanah, ma vuole parlare di un'altra cosa, e cioè vuole parlare del uso degli ebrei di uscire alla luce della luna la sera d'Oshana Rabbah, con che cosa in mano? Cos'è che caratterizza la sera d'Oshana Rabbah? L'araba. Infatti non hanno il lulavim, ma hanno solo l'araba in mano. E in questo caso le persone non sono tante come per vedere la luna, ma le persone quante sono?
Due.
Una c'ha la testa e l'altra non ce l'ha. Perché questo era il modo nel 500 unico che avevano, secondo il loro modo di vedere, di creare lo specchio, ovvero l'ombra. La persona a destra che sta senza il capo è la stessa che sta a sinistra, semplicemente la sua ombra. E come vedete l'ombra gli manca un pezzo. Da qui, anche dal punto di vista iconografico, vedete come l'uso che probabilmente molti di voi conoscono, e anche questo parte dal Medioevo, perlomeno da subito dopo i Geonim, in cui questa serata si carica anche di un giudizio che va oltre questo giorno qua, ma che va per tutto l'anno, al punto che questa serata noi possiamo, secondo un principio che assorbe anche un po' di idea di Nikush, cioè di magia, chiamiamola magia, di scoprire in qualche maniera qual è il senso, il simbolo, il presentimento, quello che ci spetterà da qui nell'anno prossimo. Ovvero, questa serata che ha un suo connotato magico, ci dà la possibilità, qualora noi ci poniamo sotto la luce della luna, di controllare il nostro corpo, e se per caso una parte del corpo venisse a mancare, e cioè non fa ombra, questo significa che, secondo l'immagine che da qua, come vedete manca un pezzo di corpo alla persona, e questo significa, secondo questa simbologia, che un parente verrà a mancare. Se tutto il corpo viene a mancare, invece vuol dire che tu stesso non arrivi fino al prossimo anno. Allora vediamo l'atteggiamento dei maestri rispetto a questa cosa qua. Allora, intanto questa idea magica è qualcosa che non è propria soltanto degli ebrei. Abbiamo, per dirvi che anche in libri che trattano dei riti dei Goim, ci dicono che, secondo la superstizione condivisa fra i popoli e quindi anche che abbraccia Goim, e per noi ha un'altra simbologia tuttavia, e il giorno in cui nasce Odoaish, quindi il giorno di Natale, e anche loro potrebbero, secondo la loro superstizione, farebbero una cosa del genere. Altri ritengono che la stessa superstizione è legata invece che al giorno di Natale, al giorno del 6 di gennaio. La cosa straordinaria è che se assumiamo il giorno di Natale, secondo i loro riti, come giorno fondamentale, paragonabile a quello di Kippur, lo spazio che passa tra Kippur e lo Shana Rabba è lo stesso che passa tra Natale e il 6 di gennaio. Per noi il giorno dello Shana Rabba invece acquisisce nella cronologia degli eventi una viene caricata ancora maggiormente da questo punto di vista, perché è invece il 26esimo giorno dopo la nascita dell'uomo. Quindi in questo giorno si giudica l'uomo, cioè scusate, dopo la creazione del mondo. La creazione del mondo avviene 5 giorni, come sapete, prima di Rosh Hashanah, il 25 di Elul, tant'è che noi a Rosh Hashanah celebriamo la creazione dell'uomo. Dal 25 di Elul fino a Hoshana Rabbah passano 26 giorni che sono numericamente il valore del nome di Dio. Stesso valore del nome di Dio che ha un forte valore simbolico in questa giornata, che è rappresentata già dai tempi della Mishnah da Anna Hashem Oshi Anna, Anni Bahu Oshi Anna, secondo quell'interpretazione che ho dato prima, che è il nome di Dio più largo. Ultima cosa che vi segnalo, che è forse la più bella secondo me, è che chi interpreta Anni Bahu Oshi Anna, che non si capisce fino in fondo, perché Oshi Anna vuol dire salvaci, Anna Oshi Anna vuol dire orzù, de, Kadosh Baruch Hu salvaci. L'altra è invece Ani Bahu Oshi Anna, quel Bahu che si sta a fare, sembra che sia la contrazione di Bahu e lui. Secondo l'interpretazione già data da il Talmud, Ani Bahu sta a rappresentare che in questa giornata il Dio si pone nella medesima padella come gli ebrei, siamo tutti nella stessa barca, Ani Bahu è come se il popolo ebraico dicesse: guarda che se non salvi noi, chi è che si trova nella stessa barca nostra? Sei tu, io e te stiamo praticamente sulla stessa barca. Se salvi noi, salvi te, se non ci salviamo noi, non ti salvi manco te. È una sorta di pretesa, ultima istanza, ultima possibilità in cui ti appelli alla stessa grandezza di Dio, ovvero se non ci stiamo noi, la tua grandezza viene limitata. Ok? E quindi salva noi, perché noi siamo l'unica maniera per poter esprimere nel mondo la tua grandezza. O altrimenti, non così estrema l'interpretazione, è quella di la Shekinah che geme insieme al popolo ebraico per le disgrazie che vive il popolo ebraico. Ultima cosa, e poi chiudo davvero, l'idea della mancanza di ombra come momento di grave crisi la ritroviamo anche nella Torah, quando in Bemidbar, a proposito dei Meragelim, degli esploratori, si dice Sar Zillam Mealehem, si è tolta l'ombra da loro, nel senso che sono ormai prede, nel senso non hanno più possibilità di essere vittoriosi. Sar Zillam Mealehem, gli è stata tolta l'ombra da loro. Già lì Ramban, e siamo all'inizio del 1200, dice, che vuol dire che si toglie l'ombra? Lì c'è scritto semplicemente, guarda che quelli là già sono destinati alla morte, farsi la mealem, già gli si è tolta l'ombra d'addosso. Come se togliersi l'ombra d'addosso è un presentimento di una morte imminente. E Ramban dice, questo è il riferimento lì sulla Torah, Ramban sta spiegando la Torah, e dice, è come Hoshana Rabbah, quando si riesce a vedere la luna e leggiamo il presentimento del fatto che manca un pezzetto di ombra sul nostro corpo come un presagio negativo rispetto all'anno a venire. Vabbè, io non lo so, finito, c'è un'altra cosa, un'altra chicca di Shaddal.
Ormai finito, dai.
Allora, Shaddal, come sapete, Shmuel David Luzzatto, in sua gioventù, all'inizio della sua carriera, ha scritto varie libri sulla Kabbalah, in cui lui da una parte studiava, approfondiva il significato della Kabbalah, ma dall'altro la storicizzava e quindi gli dava quel peso importante mistico che invece aveva in tanti circoli che c'erano.
lui racconta una cosa, e questa è bellissima, perché è il rapporto ambivalente che poteva avere una persona come Shaddal con la notte d'Oshana Rabbah. Dice Shaddal: era la sera d'Oshana Rabbah del 1826. Io stavo insieme al gruppo, alla Hebra, quindi alla confraternita, delle persone che non dormivano la notte, la sera d'Oshana Rabbah, per fare il tikkun come si usa questa notte. Ebbene, tra le persone che stavano facendo il tikkun quella volta, una persona dalla Polonia. Io non lo conoscevo per niente, perché da fuori veniva nella nostra città, probabilmente sta parlando di Padova. Si mette vicino a me e legge insieme a noi il Mishneh Torah e tutto il libro di Tehillim con gran Kavanah, come uno che leggeva sulla Torah. Quando arriviamo a leggere l'Hidrak Hadishah, cioè il pezzo di Kabbalah, gli che fa l'Av Shenatò, gli viene sonno e sa calomnia. Quando noi abbiamo finito di leggere le cose che dovevamo leggere, lui si desta e mi dice: a dir la verità, hanno proprio ragione i maestri dove dicono nel Talmud lo ibra la ilà e là le cinetà, la notte ne è fatta altro che per dormire, come per dire. E io gli ho detto: è vero che è così, però è scritto anche lo ibra e ziarà e la leghezza, la luna non è fatta altro che per studiare. E hanno detto pure: chi è che si occupa di Torah di notte, Kadosh Baruch Hu, gli lo lega con un legaccio, un filo di chesed durante il giorno, quindi chi studia di notte al giorno c'ha chesed da parte di Kadosh Baruch Hu. E poi c'è scritto anche, gli dice lui, i Talmidei Chachamim che si occupano di Torah di notte, Kadosh Baruch Hu, glielo si considera come se avessero fatto la avodah sul Bet HaMikdash, avessero fatto i sacrifici. E anche hanno detto in Sanedrin: ogni casa in cui non si sentono parole di Torah che di notte, esh ochelato, se lo mangia il fuoco, cioè la casa se la brucia il fuoco, cosa normalissima, le case hanno delle legno. Allora mi dice questa persona, dopo che gli ho detto tutte queste prove: è vero, ma c'è scritto, ha detto pure il Chacham, cioè il Qohelet, le col zeman vaet, le col chepetz, ogni tempo e ogni cosa c'è la sua attività. E hanno detto pure Belelot, col lo amerù Belelot, e poi hanno detto quanto quello che tu dici te, hanno detto tutte queste cose, ma Belelot col, quando sono le notti del giorno feriale, mica hanno detto le notti dei Monged, a proposito di Monged hanno detto Shenab e Shabbat Tanganug, è un ripiato a calumniarsi di Shabbat, e se l'hanno detto di Shabbat che è Tanganug, a maggior ragione l'hanno detto dei Monged, e era Monged, era Shangana Rabbah. E se addirittura un rifiato il sonno di giorno la pennichella, ha maggior ragione che di notte diventa addirittura copà, obbligatorio a dormire. E voi, Mechalelim e Takedoshim, cosa fate? Fate chillul, fate profanate le cose sante come i Mongadim, e disprezzate i Mongadim, e affliggete le vostre anime come a Kippur, nei giorni in cui c'è scritto via ita aksameach, devi essere solo gioioso, sta parlando di Sukkot. Gli ho detto: e come facciamo noi di notte a non pregare così tanto Kadosh Baruch Hu, visto che sappiamo che il settimo giorno di Sukkot è l'ultimo giorno del giudizio, e in quel giorno vengono manati questi petecchielli per tutte quanti ben malcata la casa del re, così come hanno detto i rabbini nello Zohar a Kadosh? Adesso, come leggere questa cosa? Io non lo so se lui ha visto davvero, se questa è una testimonianza o è esattamente quello che lui prova all'interno, cioè da una parte una tensione verso l'accettazione dell'idea mistica e dall'altra invece tutte le prove che potrebbe portare a proposito del fatto che delle volte il misticismo toglie la possibilità di effettuare le mitzvot secondo altri criteri, come in questo caso il rifiatarsi di Monged, il dormire, eccetera, eccetera, anche quelli presenti nella Gemara. E forse il risultato di questa altalenare tra una posizione più razionalista e un'altra più mistica la troviamo nell'ego che ci pone questo racconto che Shaddal, nella sua proprietà letteraria, pone qui proprio a testimonianza delle due delle tue compresenze, diciamo, all'interno del mondo ebraico. Va.